Va ora in onda Focus. Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana.
Benvenuti al nuovo appuntamento con Focus, il settimanale di attualità di Radio Blu e Tu. Io sono Giancarlo Lovisari, in studio con me c'è Giovanni Nalin e dalla regia Nicola Ferrari. L'argomento di oggi è la preoccupante situazione dell'IRAS di Rovigo, che rispecchia quella di molte altre analoghe realtà del nostro territorio che offrono servizi agli anziani, come le case di riposo. La pandemia ha infatti aggravato uno stato di difficoltà già esistente, da tempo lamentato dagli utenti, dai lavoratori e dagli enti locali, per un servizio spesso in bilico tra gestione pubblica e business privato. Nel caso specifico l'IRAS, Istituti Riuniti di Assistenza Sociale, ora Centro Servizi per Anziani di Rovigo, affronta da un ventennio difficoltà finanziarie, da cui non è uscita nonostante un lunghissimo commissariamento da parte della Regione Veneto. Attraverso dati ed esperienze personali cercheremo di ricostruire le vicende di questi anni, con l'aiuto dei nostri ospiti, per capire se vi siano vie d'uscita. Cedo subito la parola a Giovanni Nalin.
Grazie Giancarlo, buongiorno ai radioascoltatori. Come veniva introdotto precedentemente, da qualche settimana la vicenda IRAS ha ripreso centralità nel dibattito cittadino. Ora, la puntata di oggi di Focus si prefigge come obiettivo quello di dare il massimo degli elementi possibili per una migliore valutazione dello stato delle cose, anche cercando di comprendere quali sono stati i vari passaggi degli anni scorsi che hanno prodotto l'attuale situazione. Nelle dichiarazioni a vario titolo rilasciate nei media nelle scorse settimane, una prima valutazione che ci viene facile fare è che, a loro dire, tutti avrebbero fatto il loro dovere. Quindi i lavoratori, quindi i vertici IRAS, le istituzioni locali, la regione attraverso la figura del commissario, e qualcosa non torna, perché se tutti hanno fatto il loro dovere è difficile comprendere come si sia prodotta una situazione del genere, direi quasi prefallimentare, se non fosse che si tratta di un'azienda di servizio preziosa per la comunità rodigina. Quindi ci auguriamo che nelle interviste, nel prosieguo della trasmissione, i soggetti che abbiamo coinvolto ci aiutino a meglio comprendere le ragioni che hanno portato a questa condizione e speriamo anche le possibili soluzioni da rendere attive da subito, perché i tempi non sono lunghissimi, per aiutarci a ritrovare la tranquillità di poter contare su un ente di questa natura per la nostra popolazione.
Abbiamo al telefono Arnaldo Vallin, già componente del Consiglio di Amministrazione di IRAS negli anni 2011-2015. Buongiorno Vallin.
Buongiorno.
L'IRAS rappresenta un problema da molti anni. Lei ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione, allora presieduto da Albertino Stocco, di cui era del resto vicepresidente circa un decennio fa. Ci può ricostruire la vicenda partendo dalla sua esperienza dal di dentro? Quali sono i fatti salienti e che effetti hanno sulla situazione attuale?
Sì, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sono stato membro del Consiglio di Amministrazione appunto dal gennaio del 2011 fino al settembre del 2015. Gli ultimi mesi li abbiamo fatti in regime di prorogatio in attesa delle nuove nomine da parte del Comune. Partirei dal dire che cosa abbiamo trovato, per dire che già nel 2010-2011 la situazione era disastrosa, o forse disastrosa è dire poco. E in pratica la situazione era già compromessa sul piano finanziario per gli investimenti sovradimensionati per la struttura che erano stati fatti negli anni precedenti. Sono cose note, ma faccio solo un brevissimo esempio, un brevissimo accenno. che è ad esempio la costruzione della cucina di Casa Serena, tarata sulla possibilità di fare 2500 pasti giornalieri, quando effettivamente ne sfornava allora 750 e adesso credo che siano anche meno. Questi investimenti erano relativi a quella che era stata la firma della convenzione con il comune per la gestione di Casa Serena, convenzione che affidava Casa Serena in cambio di investimenti che erano a totale carico dell'IRAS per un periodo di 99 anni, cosa assolutamente assurda di cui ci siamo resi conto immediatamente e che però continuava ad essere operante e continua a essere operante ancora oggi. Questo in una situazione in cui il numero degli ospiti era già in calo, perché gli anziani preferiscono rimanere a casa, perché eventualmente gli anziani entrano in casa di riposo quando non ce la fanno più o quando non ce la fanno più i loro familiari. E già in quegli anni si iniziava a sentire una forte concorrenza del privato che andava ad aumentare il numero delle strutture in giro e sulla quale la regione orientava la nuova possibilità di avere delle convenzioni, le cosiddette impegnative. Uno dei problemi aperti allora era la chiusura di una vicenda sindacale che aveva portato il personale ad avanzare qualcosa come 700.000 euro di ferie pregresse. Che cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo chiuso la vicenda sindacale, assicurando al personale il pagamento delle ferie pregresse, abbiamo rinegoziato i mutui per rendere più agevole il carico dei debiti, abbiamo dato in appalto la cucina negli anni successivi per cercare di farla lavorare verso l'esterno ed averne un ritorno economico per l'IRAS, cosa che non è successa, però queste erano le intenzioni. Abbiamo prima affittato e poi alienato la palazzina degli uffici ad AS2, ma soprattutto abbiamo svolto un'azione che esito a dire di carattere politico, con la quale avevamo tentato di far capire la gravità della situazione, la gravità dei problemi alla regione, all'ULS, al comune, a tutta la politica locale, con incontri ripetuti con queste parti e con la richiesta anzi di incontri ripetuti, con un incontro in prefettura e con la convocazione di una sorta di conferenza dei servizi in cui appunto tutte queste parti erano state prima individuate e poi invitate a dire la loro, per far capire che IRAS è un valore per la città che va tutelato, se non altro per la storia, per i 300 ospiti che ancora ci sono, che anche oggi ci sono, per gli oltre 200 lavoratori che c'erano allora e che ci sono ancora. Quelle che abbiamo avuto allora sono state delle risposte estremamente deludenti, gli attacchi politici si ripetevano ogni giorno, sui giornali appunto i politici locali erano scatenati contro di noi, abbiamo avuto una serie di denunce anche in tribunale con degli strascichi giudiziari che si sono conclusi credo negli ultimi mesi, almeno di questo ho avuto notizia appunto leggendo i giornali, cioè siamo l'IRAS, se viene messo all'interno della polemica politica non se ne esce, giusti gli appelli a dire tutti al capezzale dell'IRAS se vogliamo risolvere il problema, finché si usa l'IRAS come un terreno di scontro per le fazioni politiche non se ne esce neppure se questo diventa uno scontro tra le diverse istituzioni, il comune, la regione, l'ULS, eccetera. A noi le polemiche di allora non hanno impedito di arrivare alla fine del mandato, addirittura con la richiesta del commissario Ventrice, che allora amministrava il comune, di rimanere al nostro posto anche dopo la fine del nostro mandato e aspettare le nomine che arrivavano dal sindaco. E quindi in quegli anni diciamo che comunque abbiamo tenuto la situazione sotto controllo e anche se non attraverso agi e possibilità grandi, ma abbiamo comunque gestito la vicenda. Mi sono fatto una convinzione proprio partendo dall'esperienza di quegli anni che la vicenda IRAS ormai non si risolve più a Rovigo, ma si risolve nel confronto con la Regione, perché servono fondi, servono investimenti, servono idee, servono progetti. E la Regione non può cavarsela con il fatto di avere prodotto il commissariamento, perché in 6 anni di commissariamento non si è risolto nulla. E si è reso evidente anche che la politica della Regione è stata commissariare per tirare avanti, mentre la Regione doveva in questi anni riformare le IPAB, doveva evitare di dare spazio alle privatizzazioni anche in questo settore, che hanno messo in difficoltà, che stanno mettendo in difficoltà tutte le strutture pubbliche, per cui io credo che vanno appunto ricostruite le volontà politiche per effettivamente risolvere le questioni. Ci sono dei presupposti per questo, e se non si arriva a questo credo che sarà estremamente difficile risolvere anche la situazione attuale.
Molto bene, grazie e a risentirci a presto. E buon lavoro.
Arrivederci, buona giornata.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti.
È con noi Matteo Masin, ancora oggi consigliere comunale a Rovigo, come per diversi mandati precedenti. Può ricostruirci, in base alla sua esperienza, le fasi che hanno portato IRAS all'attuale situazione?
Allora, io ho letto con attenzione l'intervista fatta a Paolo Avezzù rispetto alla situazione come si presentava nel 2001. Non è che si è inventato le cose, ha semplicemente omesso alcuni particolari. Che è vero che c'era la necessità di trovare una soluzione per quanto riguarda la messa a norma di Casa Serena. Non si dice, non ha detto, che non è semplicemente con la convenzione che si pensava di risolvere il problema. La convenzione era uno dei passaggi. Se andiamo a verificare quello che è successo in quel periodo, abbiamo chiaro qual era la formula che si voleva utilizzare per dare servizi. Era quello di coinvolgere i privati che per loro natura non è che facciano beneficenza. L'hanno fatto con il project financing del cimitero, il cosiddetto arcobaleno, l'hanno fatto col project financing delle piscine, la famosa Baldetti. Per quanto riguarda invece l'IRAS e la gestione di Casa Serena, il passaggio della convenzione che serviva, perché non c'era più da anni, era congeniale per il comune, era risparmio ogni anno di 25.000 euro, fino a quel periodo si riconoscevano 250.000 euro mi sembra all'anno, si andava a scalare di 25.000 euro ogni anno fino ad azzerare il contributo nel giro di 10 anni. La convenzione per 99 anni avrebbe dato la possibilità all'IRAS di provvedere alla messa a norma, che si valutava intorno ai 6 milioni di euro, di Casa Serena. Ma come lo facevano? Ecco che c'è un passaggio che si fa fatica a ricordare, che è quello legato alla depubblicizzazione, questo è il termine utilizzato all'epoca, dell'IRAS, cosa che avevano tentato di fare con la delibera 72, che era stata mandata per l'approvazione in comune, solo che per l'approvazione si era utilizzato un soggetto improprio, cioè la Giunta. All'epoca il gruppo consigliare di rifondazione di cui io facevo parte si è impuntato, perché la legge, l'unica che poteva essere utilizzabile, che era ancora la legge Crispi, prevedeva, quella del 1890, la legge Crispi 1890, essendo un IPAB, prevedeva che l'organo competente fosse il Consiglio Comunale. E sulla base di questo il gruppo consigliare di rifondazione si è messo di traverso fino a trovare ragione proprio in Regione, dall'avvocatura civica, sollevando un problema di competenze, in quanto per depubblicizzare tranquillamente privatizzare la gestione. Su quella delibera si faceva riferimento a due norme, erano uno un decreto legislativo, il 207 del 2001, e l'altro era una legge regionale del 93, la numero 24. Il decreto legislativo del 2001, che imponeva la trasformazione delle IPAB, non era utilizzabile perché non c'era ancora una legge di riferimento regionale che recepisse quella che era una legge quadro. Mentre per quanto riguarda la legge regionale del 93, l'articolo 4 parlava di quali dovevano essere le categorie che potevano aspirare alla privatizzazione. Di tutte quelle enunciate ce n'era forse una che poteva essere utilizzabile, però si parlava anche della possibilità di arrivare alla privatizzazione solo se congiuntamente fossero stati presenti alcuni requisiti, cosa che non era, per cui non essendo pugnabile né il decreto legislativo né la legge regionale, di conseguenza rimaneva attuale la legge Crispi dal 1890, legge che diceva chiaramente qual era l'organo che poteva dare un parere sulla richiesta di privatizzazione della gestione. Sempre in quel periodo la giunta Vezzù gettò le basi per un'ulteriore privatizzazione della nostra sanità e del settore dell'assistenza per gli anziani non autosufficienti. Se andiamo a verificare, leggendo la stampa dell'epoca, nel 2002, si fece approvare in Consiglio Comunale una variante al piano regolatore che consentiva alla clinica Città di Rovigo di costruire il suo nuovo ospedale. E in quella delibera, contestata dalle opposizioni, era poi previsto che nella vecchia sede della clinica privata potesse sorgere una nuova residenza sanitaria e assistenziale. Il risultato è che tale struttura invece è stata costruita presso la nuova sede, dove la proprietà privata ha ottenuto 100 posti letto convenzionati per persone non autosufficienti di primo livello. Grazie alle scelte regionali relative ai 100 posti letto convenzionati, i privati tra il 2017 e il 2020 hanno portato a casa più o meno 3.400.000 euro all'anno di media, cifra che se anche solo in parte fosse finita nelle casse dell'IRAS avrebbe dato un bel sollievo all'istituto e forse avrebbe evitato all'attuale amministrazione di porsi il problema di come salvare Casa Serena. Per cui diciamo che la Regione deve rispondere, oltre che della mancata vigilanza, anche di scelte che hanno affossato quella struttura. Io aggiungerei addirittura che la Regione dal 2001 ha risparmiato sulla pelle delle famiglie lodigine una gran quantità di denaro perché non ha dato ai comuni tutti i soldi previsti dalle leggi di decentramento per l'assistenza agli anziani non autosufficienti e relative alla copertura dell'integrazione diretta, come prevede la legge del 2000. La Regione su questo ha risparmiato, anche su questo ha risparmiato sulla pelle dei lodigini, mentre se ne è fatto carico il Comune. Detto questo, siccome non ho la pretesa di avere la verità in tasca, se si ritiene che la verità sia altra, io penso che la soluzione stia nella possibilità di chiedere una commissione di inchiesta che faccia luce su quello che sono state quelle situazioni un po' così e che preveda l'immediato coinvolgimento anche della Corte dei Conti. Ecco, questo dovrebbe essere per amore di verità.
Molto bene, grazie e a risentirci a presto. Prima di riprendere facciamo un breve stacco musicale. Thank you. prossimo ospite è Nicoletta Biancardi dello SPI, Sindacato Pensionati della CGIL. Buongiorno e grazie di essere con noi. L'IRAS rappresenta un problema da molti anni. Il commissariamento deciso dalla Regione ha dato dei risultati? In questi anni la qualità del servizio offerto dall'IRAS agli ospiti è migliorata o peggiorata? Quali potrebbero essere le situazioni e le prospettive?
Buongiorno a tutti e a tutte. Grazie dell'invito e anche per la possibilità di parlare di un tema così delicato, così importante come la grave situazione che sta vivendo l'IRAS da troppo tempo oramai. Rappresenta per il nostro territorio polesano la più grande RSA pubblica con tante professionalità e che ha garantito assistenza e servizi alla parte spesso più fragile della nostra popolazione. Noi siamo molto preoccupati rispetto non solo alla situazione attuale, ma anche alla possibilità di trovare delle soluzioni rispetto ad una posizione debitoria pregressa, direi tra virgolette incrostata anche da sanare, come anche salvare l'occupazione, stabilizzarla in quanto abbiamo ancora troppo lavoro precario, come anche non ridurre le attività e i servizi erogati agli ospiti e alle loro famiglie mantenendoli poi insomma di qualità. Il commissariamento deciso dalla Regione fin qui oggettivamente non ha dato risultati concreti e credo non ci sia più tanto tempo a nostra disposizione per tentare anche di dare delle risposte a tante persone che per diversi motivi sono coinvolte, lavoratori e lavoratrici, ospiti e famiglie, ma anche ritengo al nostro territorio. Il sindacato unitariamente è da tempo in prima linea, chiedendo incontri, chiedendo l'apertura di tavoli istituzionali, manifestando, facendo appelli ma anche proposte. Da ultima la richiesta di attivare un tavolo in prefettura con tutti gli attori istituzionali, politici e sociali per scongiurare la liquidazione dell'ente, la perdita di posti accreditati, la perdita di professionalità, quindi di lavoro, e lasciare sulla strada gli ospiti e le famiglie. Come organizzazioni sindacali da anni anche chiediamo di non sottovalutare la questione, di affrontarla in maniera definitiva soprattutto cominciare dalla realizzazione di un vero piano industriale condiviso che coinvolga tutti i soggetti in campo, ognuno per la propria parte di responsabilità. Così come da tempo noi chiediamo, a partire dalla Regione Veneto, che in generale si affronti seriamente il tema dell'RSA. Le case di riposo pubbliche spesso sono in difficoltà economiche, nonostante il grande impegno e la professionalità di chi vi lavora. La pandemia sicuramente ha enfatizzato, anche acuito i problemi, facendo emergere un settore fortemente in crisi, costretto anche a subire i riflessi di un forte arretramento della nostra sanità ospedaliera, il depotenziamento anche di quella territoriale, con bilanci sempre più in rosso, dove poi a farne le spese continuano ad essere le solite persone, cioè gli ospiti, i lavoratori e le lavoratrici. Diverse sono le manifestazioni, i presidi che noi abbiamo fatto davanti alla sede della Giunta del Consiglio della Regione Veneto e non solo per la mancata riforma delle IPAB ma anche per il loro accreditamento, perché nel tempo il bisogno degli ospiti si sono spostati sempre più da un bisogno sociale a un bisogno sanitario e parallelamente vi è stato anche un aumento di persone non autosufficienti che sono entrate nelle case di riposo. Necessario che le impegnative di residenzialità vengano aumentate di numero ma anche di importo. Inoltre vi è una grave situazione relativa alla carenza del personale sanitario, infermieri in primis ma anche OS, che mina la capacità poi di erogare i servizi nelle case di riposo con qualità ed attenzione, soprattutto ricordiamolo nella situazione pandemica. Le ricadute poi negative sui bilanci hanno portato tante strutture ad aumentare le rette, a rivisitare anche le proprie piante organiche in diminuzione o ricorrendo a personale esterno, creando di fatto poi un dumping contrattuale tra i lavoratori. Mi viene chiesto se la qualità del servizio agli ospiti è migliorata o peggiorata in questi anni. Direi che ho già risposto ed è peggiorata per i motivi appunto che dicevo e poc'anzi e che la pandemia ha fatto venire a galla prepotentemente. Proprio a metà gennaio, come organizzazioni sindacali, abbiamo chiesto a Sua Eccellenza il Prefetto un incontro urgente, per verificare la situazione delle RSA polesane, relativamente alla mancanza di personale infermieristico, soprattutto, ma anche OSS, in piena emergenza sanitaria, per non dover interrompere di fatto un servizio pubblico agli ospiti. Questo anche dopo aver ricevuto una lettera dal direttore generale di un RSA molto importante e diverse telefonate a sostegno. Chiudo con l'ultima domanda che mi è stata riservata, ovvero soluzioni e prospettive. Diciamo che nessuno di noi purtroppo possiede la sfera di cristallo, ma credo che capacità e volontà per lavorare tutti assieme con obiettivi comuni sia molto importante. Questo per salvare una struttura storica come quella di IRAS, per la nostra realtà provinciale, può rappresentare anche un vero modello di welfare universale ed inclusivo. Questa è la preoccupazione primaria, che deve spingere l'intero territorio a mobilitarsi per trovare appunto, una soluzione all'attuale crisi, non, ecco, perdendo posti di lavoro e professionalità e dando un servizio di qualità agli ospiti e tutta la comunità. Vi ringrazio.
Abbiamo in studio Cristiano Maria Pavarin in rappresentanza della UIL Funzione Poteri Locali. Buongiorno Pavarin.
Buongiorno, buongiorno, ciao Giancarlo.
L'IRAS rappresenta un problema da molti anni. Il commissariamento deciso dalla Regione ha dato risultati. In questi anni l'organizzazione del lavoro e quindi del servizio offerto dall'IRAS agli ospiti è migliorata o è peggiorata? Quali sono i problemi principali dal punto di vista dei lavoratori e di conseguenza per il servizio da offrire agli ospiti?
Beh, allora la prima domanda la trovo un attimo impropria, nel senso che l'IRAS non ha dato problemi in questi anni. E purtroppo l'IRAS è una struttura pubblica, la struttura più antica della nostra città, è l'ente più antico della nostra città, risale al 1500 e all'interno dell'IRAS ci lavorano circa 200 persone, di cui un terzo precari. Allora, qualcuno ha creato problemi all'IRAS Giancarlo in questi anni, purtroppo. L'IRAS è una struttura che funziona benissimo e che sta dando dei risultati ottimi dal punto di vista, da sempre ha mantenuto una qualità ottima delle prestazioni, dei servizi che dà ai nostri anziani non autosufficienti ma anche a quelli autosufficienti. Ahimè, devo dire, nonostante tutti i problemi che ruotano attorno, grazie all'impegno, alla dedizione e alla professionalità appunto, dei 200 dipendenti che ruotano attorno a questa importante struttura, la qualità dei servizi è stata molto importante. Il commissariamento. In questi anni, nonostante il doppio commissariamento, che si è ripetuto per tre diversi commissari, i risultati purtroppo in termini, diciamo, pratici non sono ancora arrivati, perché l'obiettivo dei commissari era quello di risolvere la questione annosa del debito dell'IRAS. Cioè, tra quelle che sono le entrate dell'IRAS e quelle che sono le spese, l'IRAS attualmente è inattivo, purtroppo permangono quei famosi 4 milioni e 500 mila euro di debiti, e questo rappresenta in questi giorni veramente un grandissimo problema. Per quanto riguarda l'immediato futuro, siamo veramente molto, molto, molto preoccupati per quello che sta accadendo in questi giorni. Sappiamo benissimo, insomma, che una delle banche creditrici, una delle banche che negli anni ha prestato denari all'IRAS per ingenti investimenti eseguiti su Casa Serena, praticamente ha fatto un'ingiunzione di pagamento affinché, insomma, venissero saldati una parte dei debiti. Questo purtroppo sta comportando dei problemi dal punto di vista economico-finanziario. Problemi che noi ci auguriamo, insomma, come organizzazioni sindacali abbiamo scritto all'attenzione della Regione, crediamo molto nel tavolo con la prefettura che da più di un anno abbiamo, insomma, stiamo partecipando grazie, insomma, all'interessamento del viceprefetto, insomma, che ha voluto le organizzazioni sindacali, dare alle organizzazioni sindacali appunto una partecipazione attiva. Crediamo molto in questo tavolo, crediamo molto nell'operato dell'amministrazione comunale che ha accantonato risorse per 3.200.000 euro per attivare una operazione, insomma, che come dire, un'operazione economico appunto finanziaria di sostegno all'IRAS molto difficile nella pratica, ma che rappresenta l'unica soluzione. Noi crediamo davvero, stiamo facendo la nostra parte affinché gli attori, insomma, direttamente interessati, ovvero la regione, ovvero l'IRAS attraverso il commissario, ovvero l'amministrazione comunale, possano trovare veramente un punto di incontro e che sia compatibile con la normativa vigente, perché il problema sembra essere proprio quello, insomma, trovare un punto di incontro compatibile con la normativa vigente. Ma noi siamo assolutamente convinti che gli sforzi che si stanno facendo questi giorni portino a dei risultati. Noi siamo assolutamente convinti di questo. Io, senza retorica, voglio davvero ringraziare tutti quei lavoratori che in questi anni, nonostante siano loro stessi a credito di circa 1 milione di euro, perché bisogna dirlo chiaramente, i lavoratori dell'IRAS in questi ultimi 10 anni hanno rinunciato ad una parte importante del loro stipendio, il salario accessorio, la parte proprio stabile, e coscienti del fatto che ci fossero dei problemi, proprio per non creare ulteriori problemi economici. Queste risorse ovviamente saranno risorse che dovranno arrivare a destinazione nel momento in cui il problema sarà risolto, e ripeto, noi confidiamo che potrà essere risolto, ma li voglio ringraziare perché con dedizione, in un momento così particolare, con la rinuncia di una parte importante del loro stipendio, sono stati, devo dire, l'unica garanzia di continuità di un servizio fondamentale per il nostro territorio, quello dell'assistenza ai nostri cari anziani non autosufficienti.
Molto bene, mi pare che riuscito in pochissimi minuti a darci un quadro molto chiaro, come dire, della situazione in essere. Abbiamo capito che dal punto di vista dei lavoratori c'è l'assoluta disponibilità, c'è stata da 10 anni certo, a questa parte, e c'è ancora, per trovare una soluzione che dia ovviamente soddisfazione ai dipendenti, ma che guardi alla qualità del servizio da offrire agli ospiti. Mi pare che questa è un po' la sintesi delle cose che ci siamo detti.
Questa hai ben sintetizzato, Giancarlo, la questione, e ripeto, lo ribadisco ancora una volta, la storia della nostra città, la storia della nostra città non si può fermare improvvisamente così. L'appello che facciamo è a tutti i soggetti istituzionali, ai partiti politici, alle associazioni, a chiunque abbia a cuore, okay, il destino dell'ente più importante della storia della nostra città.
Molto bene, ringraziamo Cristiano Maria Pavarin e la UIL per il suo contributo che ci ha dato stamattina, e magari affronteremo ulteriormente, seguendo l'evolvere della situazione dell'IRAS nelle prossime settimane.
Grazie a voi.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti.
Alcune considerazioni conclusive rispetto agli interventi che abbiamo ascoltato. Direi che sostanzialmente ci troviamo di fronte alla conferma che tutti hanno, a loro dire, fatto il proprio dovere. Ora, non si sa quindi da che cosa sia dipesa la crisi IRAS, perché se tutti hanno fatto il proprio dovere, non trattandosi, penso, di situazioni legate e dovute al fato, qualche cosa deve essersi inceppato. Quindi le ipotesi possono essere ristrette a tre. Il proprio dovere qualcuno lo ha fatto davvero, tenderei ad attribuire in primis questa condizione ai lavoratori che hanno prestato in questi anni, a volte in modo quasi volontaristico, le loro prestazioni agli ospiti. Altri non si sono accorti di quanto stava accadendo, e probabilmente altri ancora invece hanno nascosto la polvere sotto il tappeto, come si suol dire. Ora, se tutti dichiarano di aver fatto il loro dovere e quindi evidentemente non si riesce a capire da che cosa sia dipesa la situazione attuale di crisi, che si prolunga oramai da anni con varie vicissitudini, compresa la figura del commissario, dei commissari, meglio dire, nominati dalla Regione Veneto. Il problema è come dare una soluzione strutturale a questi aspetti. Si parla di un piano industriale che aiuti, definisca un ente che da anni si trascina con situazioni debitorie, con poca capacità di investimento, con rischi costanti di chiusura dei rubinetti per quanto riguarda le risorse economiche. Ma un piano industriale serio può prescindere da una altrettanto seria e rigorosa indagine su quanto accaduto? Quindi una prima sollecitazione, proprio alla luce delle dichiarazioni di tutti i protagonisti, è rivolta alle istituzioni che ne hanno titolo: indagare fino in fondo quali errori sono stati commessi nella gestione di questo ente. Perché se non si parte dalla comprensione degli errori, è ben difficile ipotizzare un piano industriale che tenga nei prossimi anni. Allora, partire dagli errori significa aiutare le soluzioni, facilitarle. E chi oggi ha le responsabilità, direi in primis rivolte a rispondere dell'efficacia delle soluzioni a una cittadinanza che oramai è poco convinta che si possano trovare soluzioni dopo decenni di problematiche che sono sotto gli occhi di tutti, in primis spetta alle istituzioni locali, perché come si è visto da parte dei commissari che si sono succeduti e della Regione Veneto, pare si giochi una partita di rimessa per dimostrare che qualcuno vince su qualche altro. Le istituzioni locali hanno una presenza consolidata in questa città, prefetto, sindaco, vari soggetti che possono interagire tra loro per definire il quadro delle situazioni in essere, e da lì si può ripartire per cercare quelle soluzioni, appunto, che non riaprano vecchie ferite nella prospettiva dell'IRAS, che è un bene del quale i cittadini di Rovigo debbono e possono andare orgogliosi per gli anni a venire.
Molto bene, si conclude qui questa puntata di Focus. Ringrazio i nostri ospiti Arnaldo Vallin, Matteo Masin, Nicoletta Biancardi e Cristiano Maria Pavarin per i loro contributi, Giovanni Nalin che ha condotto in studio con me e Nicola Ferrari alla regia. Un saluto agli amici e alle amiche all'ascolto ed un risentirci alla prossima puntata di Focus da Giancarlo Lovisari.
Radio Blu e Tu vi ha presentato Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana.